Astronauticast. Astronauticast, stagione 11, episodio 13, live, Astronautica Studios in trasferta per quanto riguarda me, ma sempre in terra teutonica. Sono Michael Sacchi, con me ci sono soltanto due dei miei compagni di avventura. Partiamo, diciamo prima di tutto che oggi è il 21 di dicembre 2017 e che questo è il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Adesso veramente presentiamo i miei compagni di avventura, a partire da Modena, il nostro Riccardo Rossi.
Sì, Mike, siamo solo in tre, però non volevamo lasciarvi soli per questa che sarà l'ultima puntata prima delle vacanze natalizie. Non potevamo mancare per augurarvi buone feste e comunque prima di tutto buon ascolto di questa nuova puntata di Astronauticast.
Esatto, ci sembrava giusto fare un ultimo saluto prima delle feste, quindi grazie a Vicky di avermelo ricordato. E poi da Darmstadt il Podcon, ovvero il controller del podcast, che è dietro mixer, switch e plug, è Marco Zambianchi.
Ben ritrovati a tutti amici ascoltatori e amiche ascoltatrici, ben ritrovati a voi due Riccardo e Mike, è un piacere essere qui per l'ultima puntata del 2017 di Astronauticast, sono Marco Zambianchi.
Come dicevo, sono in trasferta, quindi mi mancano i mille schermi di cui mi circondo a casa e spero di riuscire a seguire. Penso proprio di non riuscire a tenere sott'occhio la chat, ma se volete interagire con noi durante la diretta su YouTube, andando sulla pagina del video di YouTube che stiamo utilizzando per la diretta, dovrebbe esserci una chat sotto o sulla destra e potete intervenire. Se non sbaglio, Ricky dovrebbe riuscire a tenere un occhio. Avevamo anche IRC una volta, vero Marco?
IRC cosa? Non so di cosa stai parlando, Mike, ma d'altronde questa puntata avrebbe dovuto avere questa premessa. Questa puntata andrà in onda in forma ridotta a causa della mancanza di tre dei sei elementi della redazione. Ti ricordi quando facevano questo annuncio alla Rai anni fa?
Sì, sì, sì.
Quando c'erano gli scioperi, queste cose. E purtroppo siamo in modalità Natale noi, quindi con forze ridotte IRC ha dovuto essere sacrificata.
Va bene, ma è la chat vecchio stile che abbiamo usato per gli ultimi 11 anni del podcast. Questa volta non ce la facciamo. Stiamo cercando di pensionarla un pochino. Col cuore sanguinante, perché
veramente sì, spezzato.
Vabbè, che cosa ci aspetta in questa puntata o che cosa ci ha riservato la settimana appena passata? Abbastanza densa di avvenimenti, perché traffico sulla stazione spaziale con una Dragon e una Soyuz, quindi diciamo sono le solite news di aggiornamento. Ogni lancio ha la sua caratteristica, un lancio con equipaggio ha un diverso numero, diverse persone a bordo di cui vale la pena parlare, e poi ogni Dragon invece ha qualche record da battere o qualche esperimento interessante. Poi c'è qualche notizia da casa ASI che ha qualche sorpresa nella manica, un annuncio abbastanza interessante, e poi annunci di possibili missioni scientifiche future non troppo lontane per il 2020 di NASA, che vale la pena parlare, una sorta di io robot, no? Quindi direi che il piatto è ricco e possiamo partire. Che cosa è successo con la Soyuz? Chi è dentro questa Soyuz? Io non riesco più a seguire nulla, Ricky, aiutami.
Molto semplicemente, domenica 17 dicembre è decollata la Soyuz MS-07 con a bordo Anton Skaperov, Scott Tingle e Norishige Kanai. Skaperov, il comandante della Soyuz, è una nostra vecchia conoscenza, infatti aveva già volato da poco con Samantha Cristoforetti durante l'Expedition 42, quindi anche chi non è così abituato a seguire gli avvicinamenti degli astronauti a bordo della ISS capisce che la turnazione per quanto riguarda gli astronauti russi è un po' più veloce rispetto a quella di quelle europei barra americani. Poi magari Anton è particolarmente abile e ben visto, quindi è già al suo terzo volo con grande gioia da parte sua. La sua prima missione risale al 2012 con l'Expedition 29-30, quindi come dicevo la sua terza missione, è un veterano e non ha nessun problema.
Anton è quello che ti ritwitta ogni tanto?
Sì.
Interagisce con Astronauticast e Space Humor.
Ogni tanto Space Humor un po' che non lo aggiorno, non me lo piacizzava, però mi piacizza ogni tanto anche dei tweet sul mio account Twitter normale, magari quando posto foto di una qualche Soyuz con un bello sfondo, magari qualche anche foto della Terra. Poi abbiamo Scott Tingle, che è un americano alla sua prima missione, ha un background da pilota da combattimento ma anche pilota collaudatore. Pensate che ha esperienza su 51 tipi di velivoli diversi, quindi se vogliamo una figura professionale tipo quella che poteva essere quella di Luca Parmitano. Luca Parmitano che ha già avuto modo di lavorare con lui, con Scott, non in orbita ma bensì durante le attività di ESA Caves 2014, cioè ESA Caves lo ricordiamo sono quelle attività che una di quelle attività che gli astronauti possono fare a terra per poter insomma migliorare le loro così conoscenze di team building, di lavorare in gruppo magari in un ambiente che non è molto accogliente o favorevole, per simulare quello che incontreranno poi quando una volta saranno in orbita. E ESA Caves, che sono una serie di attività anche speleologiche in caverne della Sardegna, sono delle attività molto apprezzate proprio perché hanno un buon tipo di, così, di riscontro rispetto a quello che può essere la vita in orbita. L'ultimo è Norishige Kanai, anche lui al suo primo volo. È laureato in medicina e questa è una bella cosa, quando c'è un medico lo ricordiamo sempre che può essere anche uno spunto per far capire che si può diventare astronauti anche non avendo per forza un background da pilota o magari non essendo un ingegnere, ma anche i medici possono avere il loro spazio, certo. Comunque il numero di persone in orbita che possiamo avere durante un anno è comunque esiguo, quindi la probabilità rimane bassa, però anche questo tipo di carriera può avere uno sbocco di tipo astronautico. Lui ha avuto modo di conoscere a sua volta Luca Parmitano in un'altra esperienza tipo ESA Caves, ma qui parliamo di NEMO 20 del 2015, che un gruppo di persone viene di fatto rinchiuso in questa stazione sottomarina, quindi è un perfetto ambiente isolato dove non possono, diciamo, nemmeno in caso di emergenza uscire con molta facilità. È proprio una simulazione che si avvicina molto a quello che potrebbe essere un ambiente tipico della ISS. Pensate anche questi astronauti sott'acqua che magari provano a fare qualche attività all'esterno di questo ambiente subacqueo e comunque devono seguire una decompressione, fare una serie di procedure che sono molto simili a quelle che magari possono ritrovarsi quando devono prepararsi per un'attività extraveicolare. Dicevo, il lancio è avvenuto domenica 17 dicembre e il docking è avvenuto martedì 19 dicembre, quando in Italia erano 9:43. Quindi sono passati 2 giorni, si è tornati quindi alla procedura di docking lunga, quella che tradizionalmente era usata qualche anno fa per la ISS. Questa cosa, almeno sul nostro canale di Facebook, ha suscitato molta curiosità, molti chiedono come mai ci si impiega così tanto tempo. Questo perché molte persone magari credono anche così molto bonariamente, magari fuorviati anche da quello che possono vedere al cinema, che un docking di una navicella ad una stazione spaziale sia una cosa molto semplice. In realtà ci sono tutta una serie di procedure che magari sono controintuitive e, se vogliamo, anche difficili da spiegare per chi non è così abituato a queste cose, però se posso provare a spiegarlo in 2 parole lo rifaccio, lo abbiamo fatto altre volte, mi fa sempre piacere spiegare questa cosa. Il presupposto è sempre quello, ossia riuscire a portare la navetta sulla stazione spaziale orbitante, però risparmiando il più possibile in carburante. Certo, se le navette avessero carburante infinito si potrebbero fare dei docking molto più velocemente. e per risparmiare carburante diciamo che la prima cosa che si tende a fare è quella di riuscire ad inserire la navetta già in fase di lancio nell'orbita giusta, cioè riuscire a far partire la navetta sulla orbita coincidente rispetto a quella della Stazione Spaziale Internazionale. E questa situazione quando succede? Beh, voi dovete pensare che l'orbita di un satellite intorno alla Terra, immaginatevi appunto questa circonferenza, che ha una certa inclinazione rispetto all'equatore, quindi nel caso della ISS 51 gradi, quindi immaginatevi questo cerchio, immaginatevi il piano su cui giace questo cerchio e voi fatelo intersecare sulla superficie terrestre, quindi avete praticamente come se tagliaste in due una fetta della Terra e avete questa riga di taglio che non è altro quella che vedete quando, non so, guardate le immagini che ci sono sui monitor dei centri controllo missione, vedete questa riga, che in realtà non è una riga ma è una spirale, perché di solito vedete tre righe che si susseguono. Questo perché l'orbita è sì fissa nello spazio, però nel mentre la Terra gira sotto, quindi quello che vedete è l'orbita che dal punto di vista dell'osservatore sulla Terra in realtà precede all'indietro ogni rotazione terrestre. La Terra ruota da ovest verso est, quindi l'orbita da un osservatore a terra ad ogni passaggio tende ad andare verso ovest. Cosa succede? Io non posso lanciare semplicemente dalla mia base di lancio a 51 gradi di inclinazione quando mi pare, perché metterei in orbita il mio satellite, sì, su un'orbita inclinata di 51 gradi, ma non coincidente sul piano dell'orbita della stazione spaziale. E allora, se provate a pensare, è giusto aspettare il momento in cui il piano orbitale mi va proprio a passare sopra la lampa di lancio al momento del lancio. Si aspetta quindi questo momento opportuno. Questa cosa durante la giornata succede due volte. Dal punto di vista del lancio da Baikonur, però, solo una di queste due volte è buona per lanciare, perché una si tende a lanciare verso nord e nell'altro caso verso sud, verso sud-est o nord-est. Verso sud-est si va a finire verso la Cina, e quindi nel caso in cui ci sia qualche problema al lancio si vuole evitare che i rottami e i detriti che potrebbero avvenire durante il lancio finiscono sul territorio cinese.
Non che i cinesi si pongano questo problema.
Ma loro fanno lancio. Quello che vogliono. Allora, piuttosto si preferisce dal Kazakistan lanciare verso nord-est, che mal che vada si va a finire sulla Siberia, in Siberia, quindi è meno la possibilità di creare danni in questo senso. Però non è solo questo che bisogna guardare durante un lancio, perché ok, lancio la stessa orbita sul stesso piano, quindi risparmio un sacco di carburante perché sono già sull'orbita giusta, però bisogna anche considerare, ma la ISS dov'è lungo l'orbita nel momento in cui lancio? Allora, per un docking in 6 ore è molto molto intuitivo, cioè non posso lanciare quando mi pare. Bisogna che la ISS sia ad una certa distanza, a una certa fase, si dice in gergo, sulla sua orbita rispetto alla rampa di lancio. A conti fatti, se vi mettete a fare i conti, cosa che non so fare, calcolate quando l'orbita passa sulla rampa di lancio, calcolate quando è la fase giusta, ci sono una serie di opportunità, credo forse una al mese che sia buona per fare questa cosa. Mentre per il docking in 6 ore, e scusate, in 2 giorni, questa possibilità è maggiore, se consideriamo sempre l'intervallo di un mese. Cosa è successo? Questa Soyuz doveva partire il 27 di dicembre per poter fare un docking veloce. Però cosa si è visto? Non si è voluto appesantire il carico di lavoro degli astronauti lungo il periodo festivo. Adesso sulla ISS ci sono attraccate due Soyuz, due Progress ed una Dragon, quindi il carico di lavoro per gli astronauti è già molto molto ampio. Quindi si è pensato che la soluzione migliore fosse lanciare un po' prima per lasciare un po' più tempo agli astronauti di gestire meglio la logistica a bordo. Lanciare un po' prima, l'unica soluzione alle equazioni di cui abbiamo parlato fino adesso era purtroppo fare un lancio con un docking in 6 ore, in 2 giorni. E quindi eccoci qua, perché siamo tornati al docking in 2 giorni. Spero di essere stato chiaro, forse no, ma ci provo tutte le volte.
È importante, penso che tu abbia spiegato bene, almeno io ho capito, e in ogni caso siamo aperti a ricevere domande di chiarimento dai nostri ascoltatori, magari ci dà l'occasione di preparare qualche infografica in modo tale da accompagnare la spiegazione anche con qualche immagine. Non è semplicissimo, ma è proprio questo il punto. Come dicevi tu, Riccardo, in apertura è importante capire che non si è dentro a un film di fantascienza in cui basta tenere i razzi accesi abbastanza a lungo senza fermarsi mai a fare rifornimento. Non c'è il dilitio a bordo, c'è una riserva limitata di propellente, quindi bisogna far tornare tutti i conti, ed è un'arte quella che si è imparata a gestire le risorse,
anche perché insomma, risparmiando carburante vuol dire poter portare più carico utile e non sto
infatti perché dicendo risparmiando carburante sembra che si voglia risparmiare soldi, no. Vogliamo far benzina, no, ma è proprio perché ogni grammo che non si utilizza in carburante può essere utilizzato in payload.
E penso che l'abbiamo detto mille volte quanto è importante la capacità di carico utile per una Soyuz, per una Progress, che sono comunque navette abbastanza piccole, quindi bisogna caricarle di materiale il più possibile.
Tra l'altro, Ricchino, sicuramente tu che sei un attento osservatore delle foto avrai notato questa sorta di sovracoperta,
sì,
che è stata indossata sopra
la
le Sokol.
Penso che si chiami orso polare con l'equivalente nome russo di questa sovra Sokol, che la usano quando c'è freddo al lancio. L'avevo già vista un paio di volte.
È la Sokol Michelin.
Esatto.
Sì, certo, insomma, un lancio invernale così e poi due giorni di viaggio non è stata la partenza più confortevole possibile, confrontata con gli equipaggi che praticamente hanno preceduto questo dal 2013. E niente, io nel frattempo mi è venuto in mente un paio di dettagli mentre tu parlavi del libro di Scott Kelly che sto continuando a leggere, sono arrivato più o meno a metà e racconta proprio l'arrivo della spedizione successiva a quella di Samantha e dei suoi colleghi e di come possa essere anche complicato per i nuovi arrivati a bordo adattarsi nei più piccoli dettagli. È davvero interessante come lettura. So di averlo già fatto, ma se c'è qualche appassionato all'ascolto che non si è ancora fatto il regalo di Natale all'ultimo momento, fateci un pensiero, perché soprattutto visto che è disponibile in italiano è davvero interessante.
Notevole che abbiano già venduto i diritti, tradotto e messo in commercio il libro più o meno allo stesso momento della versione originale. E penso proprio è nella mia lista, prima o poi ci arriverò, Marco, non ti preoccupare. Con Riding Rockets Paolo ci ha messo più o meno un paio d'anni prima di farmelo leggere, ma poi l'ho letto.
E così. Allora Mike, se vuoi possiamo ringraziare uno dei numerosi donatori di questa settimana al termine del commento di questo articolo, sempre che non abbiamo null'altro da aggiungere su questo argomento.
No, l'articolista non lo ringraziamo perché è Marco Zambianchi, lo ringraziamo io.
No,
per altro
basta,
cosa.
Basta. Esatto, basta.
Invece il donatore?
Il primo donatore di questa sera è Dennis Grosso, uno dei nostri donatori ricorrenti di più lunga data, grazie Dennis per la tua donazione.
Grazie Dennis, è vero, un nome ben conosciuto agli ascoltatori di Astronauticast dagli inizi, da quando abbiamo cominciato a fare le donazioni ricorrenti, insomma. Sulla stazione spaziale c'è comunque un po' di traffico, dicevo, perché la seconda notizia della settimana è stata il lancio della Dragon CRS-13, spero di non dire il nome sbagliato e di far arrabbiare Anatoly Zak, che sta bacchettando la NASA su Twitter perché chiamano i Progress con il nome sbagliato. La notizia pubblicata da Massimo Orgiazzi su astronautinews.it fa un po' il punto della situazione. Si tratta anche qui di un lancio di routine, adesso è stata la tredicesima missione Dragon per la stazione spaziale, è decollata non dal Kennedy Space Center ma da Cape Canaveral il 15 di dicembre, venerdì scorso, portando 2200 kg di payload in orbita verso la stazione spaziale, contenendo 250 esperimenti, payload che compongono esperimenti. Di fatto questo è lo scopo della Dragon, è un servizio commerciale che SpaceX offre a NASA, ovvero la possibilità di mettere in orbita del cargo e di attraccarlo alla stazione spaziale e rifornire alla stazione spaziale sia di viveri sia di esperimenti. Proprio degli esperimenti c'è qualcosa di interessante a bordo, segnalato da Massimo sul suo articolo. Il primo è un payload esterno, verso, che viene installato fuori dalla stazione spaziale. La Dragon ha la possibilità di mettere dei payload nel trunk, che è una specie di bagagliaio esterno della capsula, dove poi il braccio robotico riesce a raggiungere e estrarre questi esperimenti, ed è SDS, ovvero Space Debris Sensor. È un pannello di un metro quadrato circa, che rimarrà all'esterno della stazione spaziale e misurerà con molta precisione, con vari sensori di vibrazioni, sensori acustici, l'impatto di micrometeoriti. Abbiamo parlato più spesso di come la stazione spaziale viene danneggiata in maniera minima da piccoli oggetti che incontra nella sua orbita. A volte vengono mostrate fotografie di come, ad esempio, le maniglie dei moduli dove gli astronauti si possono aiutare durante le attività extraveicolari vengono danneggiate, tant'è vero che ogni attività extraveicolare ha più di un check dei guanti. Gli astronauti devono guardare i propri guanti per guardare se non ci sono stati dei danneggiamenti dovuti a dei danni causati da un micrometeorite, perché i micrometeoriti creano dei bordi molto taglienti sui moduli, quando impattano i moduli, in alcuni modi. Ad ogni modo, è possibile osservare molti di questi impatti, ma non si ha una chiara caratterizzazione dell'ambiente di micrometeoriti e debris in cui la stazione spaziale si trova a volare. Si sa soltanto un'analisi ex post. Invece con questo esperimento si cerca di dare un po' più una dimensione numerica ai modelli che analizzano i detriti spaziali. Quindi verrà esposto all'esterno della stazione spaziale per qualche anno e poi verrà ritirato, e già durante l'esposizione, praticamente in tempo reale, sarà possibile monitorare l'impatto di micrometeoriti. Sempre all'esterno della stazione spaziale ci sarà TSIS-1, Total and Spectral Solar Irradiance Sensor, che misurerà la luce solare. Ci sono già altri esperimenti, in particolare all'esterno di Columbus, per l'osservazione del Sole. In questo caso si osserverà la luce solare negli strati superiori dell'atmosfera terrestre, campionandola su diverse lunghezze d'onda, dal visibile dall'infrarosso all'ultravioletto, passando ovviamente per il visibile. E questo permetterà di osservare gli effetti del raggiamento solare sulla distribuzione dell'ozono nell'atmosfera. E quindi è un interessante esperimento di scienza terrestre, cosa che viene un po' a mancare ultimamente secondo i piani della NASA. Avevamo già parlato più volte di questo, quindi sono molto felice che ci sia qualcosa di simile. Il terzo degno di nota di 250 esperimenti è Optical Fiber Production in Microgravity, ovvero un esperimento per testare la produzione di filamenti in fibra ottica. Sapete che la fibra ottica mi sta particolarmente a cuore, perché sono sempre digital diviso anche in Germania. E in questo caso si tratta di un esperimento per produrre fibra ottica partendo da un vetro fluorurato con un alto contenuto di metallo, che, se utilizzato sulla Terra per produrre, per estrudere della fibra ottica, nel raffreddarsi cristallizza in una determinata struttura che non è adatta allo scopo per cui si realizzano le fibre ottiche, ovvero la trasmissione di segnali ottici a lunga distanza, o se a breve distanza in maniera efficiente e veloce. Sembra che con questo esperimento si possano estrudere delle fibre ottiche senza questa cristallizzazione, quindi con delle caratteristiche diverse. E adesso non è detto che questa sarà una tecnologia per la produzione, anche perché produrre cose sulla stazione spaziale è al momento ancora fantascienza, ma si potrà imparare qualcosa di più sulla scienza dei materiali e su questo tipo di vetro. Direi che questo è uno dei classici esperimenti di scienza dei materiali che vengono fatti a bordo della stazione spaziale, sfruttando la microgravità che annulla alcuni effetti che sulla Terra sono ineluttabili e che invece potrebbero mostrare dei comportamenti del materiale e delle proprietà che non possiamo analizzare a Terra. Al di là del payload, questo lancio era interessante perché innanzitutto tornerà sulla Terra, ed è una cosa che può fare soltanto la Dragon, riportando 1600 kg di esperimenti. Ma il lancio stesso era interessante perché è avvenuto dal Launch Complex 40 a Cape Canaveral, dal lato opposto del Kennedy Space Center, ed era il pad che è stato danneggiato nel 2016 nelle preparativi del lancio del satellite Ames. Vi ricorderete che un Falcon 9 era esploso in rampa e ancora con molti, molti punti di domanda sulle cause, ma la rampa è stata ricostruita e restaurata e ora è tornata in servizio. È stato il 20° atterraggio di un primo stadio di un Falcon, se non sbaglio 16° di fila. Avevo già detto che era la 13° missione Dragon per la stazione spaziale, e se avete visto il live di SpaceX, che sta mostrando anche Marco in questo momento, durante la fase di atterraggio si è visto chiaramente il secondo pad. Ci sono due pad in cui il primo stadio può atterrare nell'area del Kennedy Space Center, e il secondo verrà utilizzato insieme a un altro, si spera, nel primo lancio del Falcon Heavy, che è una cosa che stiamo aspettando con ansia da molto tempo. Marco sta cercando di trovare il punto giusto per chi ci sta seguendo in video, e si vede chiaramente il secondo pad in costruzione. Era anche un volo interessante.
È visibile ora, Mike.
Ok,
scusami,
sì, lo vedo.
È visibile ora nelle immagini.
Non è che sta sbagliando di tantissimo, sta atterrando come al solito con super precisione, e ce n'è uno un po' dall'altro lato. Era anche il primo volo che aveva sia un primo stadio usato, tra virgolette, che ha già volato a luglio, quindi con un turnover abbastanza veloce, meno di 6 mesi dal volo al rivolo per questo primo stadio. E anche la Dragon invece era già stata utilizzata, è stata utilizzata in una precedente missione per la stazione spaziale, ha effettuato uno splashdown nel Pacifico, è stata recuperata, ricondizionata e sta adesso è di nuovo attraccata alla stazione spaziale, che è impressive. Un'ultima cosa, durante il lancio è avvenuto nel tardo pomeriggio per quanto riguarda l'ora europea, e c'era un passaggio sopra l'Europa molto propizio per l'osservazione. Sono corso fuori dall'ufficio e ho visto la Dragon con l'upper stage e due coperte termiche, credo che sono quelle che coprono i pannelli solari, si vedono quando la Dragon è montata in cima al vettore.
Sì, se vedete la Dragon quando l'assemblano, ha queste due, non vedete i pannelli solari ripiegati a vista, ma hanno questi due carter, diciamo, queste due protezioni di plastica, comunque di un materiale protettivo, e prima di dispiegare i pannelli vengono ovviamente espulse.
Ero con una mia collega e ci siamo stupiti di vedere così tanti dettagli. Era veramente un passaggio particolare, e ho fatto uno sketch di quello che ho osservato per cercare poi di descriverlo e capire esattamente cosa ho osservato, ma poi cercando immagini di qualcuno che aveva mezzi più potenti dei miei e ha potuto fare qualche foto, ho trovato naturalmente un video di Thierry Legault, non di questo lancio ma di un lancio dell'anno scorso, credo. Che avevamo già messo come link della settimana in una delle ultime puntate della stagione scorsa, e se vi capita cercatelo, era la 10:30 se non sbaglio, e vi dà l'idea di cos'è vedere una Dragon pochissimi minuti dopo il decollo quando sorvola l'Europa.
Tra l'altro, per quello che vi raccontavo prima, molto spesso quando lanciano da Cape Canaveral, proprio per la storia di beccare la ISS al punto giusto, la traiettoria passa sopra al centro Europa, Italia. Se si ha la fortuna di essere a ridosso del tramonto, si possono vedere chiaramente il puntino della Dragon, del Cygnus o insomma della sonda di turno, del razzo di turno.
Nelle immagini che sta mostrando Marco, giusto per chiudere, si vede il trunk, ovvero l'area, il bagagliaio della Dragon, e anche i pannelli solari riposti all'interno di quelle coperture che si vedono molto bene nel video di Thierry Legault. Per questo articolo dobbiamo ringraziare di nuovo Massimo Orgiazzi, e abbiamo anche un donatore, Marco?
Certamente sì, il donatore è Marco Iannaccone, che si è associato a ISA. Grazie Marco di esserti aggiunto al nostro equipaggio.
Grazie Marco. Se non c'è altro da aggiungere per quanto riguarda il traffico sulla stazione spaziale, c'è una notizia di un annuncio ASI interessante.
Esatto, Mike. No, un'ultimissimissima cosa che forse hai detto e ero distratto con i potenziometri è che entrambi gli elementi di questo lancio, cioè il... Ok, perfetto. Allora me ne torno al mio posto e vado subito a prepararmi la schermata che dovrei condividere con questa notizia che ci è arrivata da ASI e devo dire mi ha abbastanza sorpreso. È una cosa... È una cosa abbastanza nuova per quanto riguarda la nostra agenzia spaziale ed è l'annuncio di una collaborazione tra l'Agenzia Spaziale Italiana e Virgin Galactic che, come sapete, è in procinto di iniziare il servizio di offrire lanci commerciali in tecnicamente nello spazio ma senza entrare in orbita, quindi lanci suborbitali a bordo di Spaceship Two. Ma andiamo a mettere in primo piano la pagina e in questo modo posso farvi vedere anche qualche immagine. Nel contesto di nel contesto della Next Generation Suborbital Research Conference è stata proprio Virgin Galactic a pubblicare un comunicato stampa con il quale ha annunciato in anticipo su ASI questa collaborazione. In realtà quello che c'è in campo in questo momento è una cosiddetta lettera di intenti, perché i piani di ASI e Virgin Galactic dovranno essere approvati dalle autorità americane. Ma in cosa consiste questa collaborazione? Come dicevamo, ASI vuole sfruttare lo Spaceship Two che vedete in questo momento nelle immagini appeso al centro dell'aeromadre White Knight per portare a bordo in voli di circa 8-10 minuti di microgravità degli esperimenti creati dall'industria aerospaziale italiana che possono essere svolti in un lasso di tempo così relativamente breve ma comunque più prolungato in termini di quanto dura la condizione di microgravità rispetto a quello che si può ottenere su una normale campagna di voli parabolici dove il periodo di microgravità si riduce a una trentina di secondi. Ma non solo, si potrebbe trovare spazio al primo payload specialist, cioè una sorta di astronauta suborbitale che farà da tecnico di laboratorio, cioè da persona che assisterà, che provvederà ad eseguire questi esperimenti. Naturalmente si è lasciato un sibillino mistero su chi sarà la persona destinata o le persone destinate a ricoprire questo ruolo particolare, ma naturalmente non si sono fatti attendere gli annunci trionfanti, soprattutto in casa Virgin Galactic, che dopo il setback dovuto alla sfortunatissima campagna di testing di Spaceship Two che è costata la vita a uno dei piloti collaudatori, non vede l'ora di riuscire finalmente a piazzarsi sul mercato e anche di dare il via, se vogliamo, a una nuova campagna di collaborazione tra pubblico, se come possono essere definite le agenzie spaziali nazionali, e privato, dove il privato naturalmente è Virgin Galactic. Ne avevamo già fatto cenno in altre puntate di Astronauticast rispetto a questa possibilità, cioè che con l'offerta sotto forma di servizio, cioè a costo fisso sostanzialmente, di capacità di creare le condizioni di microgravità a bordo di velivoli o comunque di... veicoli suborbitali, sarebbero state molti gli enti pubblici o le aziende private disposte a pagare un ticket e portare a bordo di questi veicoli i loro esperimenti. Il vantaggio principale è che sostanzialmente è molto più facile compiere e molto meno costoso compiere un balzo, una grossa parabola in voli suborbitali piuttosto che sobbarcarsi la lunga lista d'attesa che c'è per avere accesso a un lancio nello spazio vero e proprio, ma anche i costi per la certificazione, per mettere a bordo i vostri esperimenti nei veicoli oggi conosciuti, e anche perché al momento aziende come SpaceX non sono in grado o non hanno a listino questo genere di servizio. Chi sta arrivando su questo fronte è Blue Origin. Sappiamo, tra l'altro, una delle notizie della settimana scorsa è proprio stato il salto di New Shepard, così annunciato all'ultimo momento. Ecco, New Shepard è un po' un concorrente in questo senso di Virgin Galactic, perché vuole fornire sostanzialmente lo stesso tipo di servizio, cioè il lancio suborbitale di esperimenti e turisti. E quindi sicuramente un passo avanti importante. Un altro degli elementi interessantissimi dell'annuncio di Virgin Galactic è stata la collaborazione in corso con ASI per identificare una zona in Italia idonea a creare uno spazio porto dal quale lanciare probabilmente dei voli turistici, tra l'altro sopra una delle parti più belle del globo dal punto di vista, secondo me, geografico. Ed è interessante perché anche in questo caso una partnership pubblico-privata potrebbe allargare sia i posti di lavoro ma anche proprio l'idea dell'industria aerospaziale, che smette di essere un'esclusiva delle agenzie governative e che si apre a un mondo commerciale davvero sempre più ampio. E con l'aumentare dei clienti ci si aspetta anche naturalmente un progressivo abbassamento dei costi. Fa un po' questo annuncio parte della trasformazione in realtà del sogno del New Space, dove le agenzie spaziali si dedicheranno sempre di più allo sviluppo di quelle tecnologie abilitanti per cui servono molti soldi e che non sempre danno un ritorno certo, cioè di fare questa ricerca di base per agevolare, per fare da volano alle industrie aerospaziali del proprio paese. Mentre dall'altra i privati cominciano ad offrire, un po' come le compagnie aeree di oggi, dei servizi a prezzo fisso che possono essere acquistati anche dalle agenzie spaziali. Ne avevamo discusso a proposito, per esempio, di cosa fare dopo l'annuncio di Trump del ritorno alla Luna. Una delle ipotesi era quella, forse meno probabile di tutte, che la NASA potesse andare a comprarsi i servizi proprio dai privati rinunciando a sviluppare SLS. Ma questo è davvero un po' il mondo dei sogni. Naturalmente anche la dichiarazione del presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battistone, è stata molto soddisfatta e ha riconosciuto il ruolo strategico di Virgin Galactic per coprire così uno degli aspetti istituzionali dell'ASI, che è proprio quella di far volare, probabilmente in maniera più frequente e meno costosa, tanti esperimenti dell'industria aerospaziale italiana. Staremo a vedere, come diciamo sempre, cosa succederà, quanto dobbiamo aspettare. Nell'annuncio si parla del 2019, naturalmente già per esperimenti con il primo payload specialist. Ci c'è sicuramente una selezione in corso, bisognerà vedere quanti e quali esperimenti troveranno posto in Spaceship 2. Non ho ancora messo gli occhi su documenti tecnici che possano, come dire, listino presso il che potrebbe essere fornito ai clienti, perché sono davvero curioso di vedere che cosa può essere messo a bordo di Spaceship 2 in termini di esperimenti e quali sono le certificazioni necessarie, perché si potrebbe fare un confronto magari un po' tecnico ma possibilmente interessante per capire come si evolve questo mondo, di quali sono le differenze tra un lancio tradizionale a bordo della ISS, di un esperimento, rispetto a quello che si può fare a bordo di questo veicolo. E quindi nulla, chissà, dovremo aspettare il 2019 anche per scoprire l'identità di questo payload specialist. E io su Forum Astronautico ho accennato alla mia ipotesi personale, che sicuramente sarà sbagliata ma credo abbia un qualche senso, che è Villadei è uno degli astronauti fantasma tra virgolette italiani, nel senso che noi lo abbiamo conosciuto ai tempi in tempi non sospetti a Roma, girava negli stand della Fiera dello Spazio di Roma, forse nel 2012-2010, non ricordo bene nemmeno l'anno, insomma è certificato per il volo sulle Soyuz da un po', è un militare dell'aeronautica, però non è mai stato assegnato a un volo perché sostanzialmente è un astronauta dell'aeronautica militare, che ad oggi in Italia non ha un suo spazioplano tipo Dinosaur, non ha niente del genere, e potrebbe essere proprio la sua occasione quantomeno di mettere qualcos'altro a curriculum, tra virgolette, cioè di avere già condotto esperimenti su un veicolo che sostanzialmente comunque arriva nello spazio.
Sarebbe interessante vedere quante persone, al di là degli istruttori, quante persone sono certificate per il volo Soyuz che magari non hanno alcuna prospettiva di volo. Non so se sono tanti, è una situazione abbastanza anomala trovarsi quella in cui si trova Villadei, e effettivamente sarebbe una delle persone che ha le caratteristiche per questo genere di missione, tra virgolette. È anche vero che è forse più, è un po' come per un volo parabolico, è più adatto forse avere uno scienziato, un principal investigator dell'esperimento in questione a bordo, dato che si tratta di un sistema che dovrebbe addirittura portare turisti, di conseguenza non credo che l'essere un pilota faccia la differenza.
No, magari però può darti una mano dal punto di vista della idoneità psicofisica. Immagino che, essendo le sollecitazioni e le energie in ballo decisamente minori rispetto a quelle di un volo spaziale orbitale, altrimenti non si parlerebbe di turisti, se un cittadino medio non potesse volare a bordo dello Spaceship 2 sarebbe un po' un problema per Virgin. Però diciamo che magari per una serie di, per essere operativo a bordo, quindi per non essere solo seduto nel tuo seggiolino a guardare il panorama, per saperti muovere in microgravità, per saper come dire, gestire un esperimento scientifico, svolgere una procedura e tutto questo tipo di cose, un addestramento da astronauta può essere veramente fondamentale per accorciare i tempi. Il 2019 è sostanzialmente dietro l'angolo, probabilmente per arrivarci dovrebbero cominciare a spedire gli esperimenti in California, in Texas, insomma negli Stati Uniti, e andare attraverso tutti i problemi di dogana, tutte queste cose, già tra qualche mese. Quindi, ed è probabile anche che ci possa, che possa servire del tempo per addestrare chiunque sia questo payload specialist a svolgerli questi esperimenti. Quindi non lo so, forse partire con un addestramento di base già in campo astronautico può essere un vantaggio. Poi chi lo sa, magari sarà l'industria a fornire un astronauta privato, no? Magari qualche ex candidato alle selezioni astronauti europee o che non è riuscito a passare, ma che nell'industria privata può trovare altri sbocchi per questa cosa, no?
Mi ricordo dell'intervista che abbiamo fatto agli studenti di Drop Your Thesis, che hanno parlato nel dettaglio della differenza tra avere un payload in un volo parabolico e avere un payload sulla stazione spaziale, ad avere un payload su una torre di caduta, tutti i tre metodi di avere microgravità o assenza di peso hanno pregi e difetti. Mi piacerebbe confrontare invece questo metodo con gli altri. Probabilmente è una via di mezzo tra un volo parabolico e una torre di caduta, una cosa del genere. Mi piacerebbe sapere qual è il vantaggio nel avere un esperimento a bordo di questa rispetto a farsi delle parabole. Probabilmente la durata.
Probabilmente proprio l'estensione del periodo di microgravità. Sono 8-10 volte più lunghi. Quindi come spettro di esperimenti possibili credo possa fare una grossa differenza. Probabilmente dovremmo intervistare Mike qualcuno delle industrie che si aggiudicheranno la possibilità di lanciare e farci spiegare da loro, per esempio, perché non in una torre di caduta o a bordo del Vomit Comet, piuttosto che a bordo del Spaceship.
Come dici tu, il 2019 è dietro l'angolo e qualcosa dovrebbe sentirsi presto. Vediamo di saltare. Di cogliere l'occasione e metterci in contatto con qualcuno appena si saprà qualcosa in più.
Già.
Questo articolo di chi era? Giusto per ringraziare i nostri articolisti come al solito, invece che ringraziarli tutti
non vorrei fare l'autoreferenziale
ups Marco Zan.
di un certo personaggio noto. No dai, ringraziamo l'altro donatore che anche in questo caso è un nuovo associato a ISA, Davide Fogliarini. Grazie anche a te di esserti unito al nostro equipaggio e di sostenerci.
E praticamente per la rubrica Io Robot possiamo dire che questa è una della rubrica irregolare Io Robot. C'era un articolo di Giuseppe Corleo su Astronauti News che parlava di due missioni scientifiche di NASA, che sono quelle belle, perché sono quelle cose che ci fanno pensare a queste missioni puramente dedicate alla ricerca scientifica, all'esplorazione del sistema solare e alla raccolta di più informazioni possibili del nostro ambiente, perché alla fine come umani non ci spostiamo più di tanto al momento, ma questa è casa nostra, il sistema solare è il giardino di casa nostra. E NASA ha questa serie di missioni, questo programma chiamato New Frontiers, che è volto proprio all'esplorazione del sistema solare. Direte voi, la maggior parte delle missioni nello spazio di NASA sono volte all'esplorazione del sistema solare. Questo è dedicato all'esplorazione di corpi particolarmente lontani o particolarmente inesplorati del sistema solare, quindi tutte quelle cose che non si sono già toccate negli anni 70, 60, 80, ma non solo, in realtà alcune missioni sono anche in quella classe lì. Per farvi un'idea di che cos'è una missione del calibro di New Frontiers, che diciamo dal punto di vista del budget è una missione di classe media, non è del tipo Cassini, è qualcosa di più ridotto, ma comunque importante. New Horizon, che ha esplorato, ha fatto un flyby di Plutone, era nel programma New Frontiers. Juno, attualmente in orbita intorno a Giove, e Osiris-Rex, che stiamo per seguire nella sua missione. E questo programma seleziona diverse sulla base di obiettivi posti dalla comunità scientifica e da NASA e dalle proposte che arrivano dai vari centri di ricerca, seleziona negli anni diversi esperimenti, diverse missioni da continuare a sviluppare e eventualmente portare a compimento. E la notizia è che per la prossima selezione sono rimasti due candidati, quindi si tratta di una corsa all'ultima scelta. Le due in particolare sono CSER, Comet Astrobiology Exploration Sample Return, che è molto interessante perché si ripropone di andare a rivisitare la cometa 67P, la Churyumov-Gerasimenko, che conosciamo tutti molto bene per Rosetta, è stata esplorata e osservata per diverso tempo dalla missione europea Rosetta. Questa volta l'idea è di andarci con l'obiettivo di prelevare un campione dal nucleo della cometa e poi da riportarlo sulla Terra e analizzare la composizione della cometa direttamente qui, senza dipendere da remote sensing e osservazioni spettroscopiche, spettrografiche dall'orbita della cometa. È una missione che, se vedrà la luce, sarà guidata da Steve Squires della Cornell University, che conoscerete perché era il principal investigator dei Mars Exploration Rover fin dall'inizio, probabilmente è ancora coinvolto, però questo è il suo prossimo obiettivo. L'altra missione in lizza è Dragonfly, che è un bel nome per gli appassionati di fantascienza, e si compone di un lander che dovrebbe atterrare su Titano, che ha già ricevuto una visita dal nostro pianeta con Huygens, il lander della missione Cassini, ed è fantascientifico dal punto di vista della composizione della configurazione di questo lander, che dopo l'atterraggio avrà la possibilità di riprendere il volo con quattro eliche, con quattro rotori, una specie di piccolo drone, e atterrare in un altro punto di Titano e analizzare il suolo in un'altra zona. Ricordiamo che Titano è un mondo ghiacciato, assomiglia un po' alla Terra primordiale, ma sostituendo alla roccia, ai silicati terrestri, ghiaccio di acqua, che è talmente freddo da essere praticamente roccia, e all'acqua liquida sul nostro pianeta viene sostituita invece su Titano dal metano. Anche l'atmosfera è principalmente composta di metano, e ha una densità tale da permettere di realizzare dei piccoli droni come questo e esplorare il pianeta in questa configurazione completamente sorprendente. Sono anche queste dietro l'angolo nel momento in cui verranno scelte, verranno finanziate fino alla fine del 2018 entrambe per continuare a tenerle in lizza, e poi nella primavera del 2019 ci sarà una scelta definitiva per la missione che verrà realizzata e lanciata nella metà del 2020. Quindi dal punto di vista dei calendari astronautici si tratta di un tempo brevissimo. E così personalmente, a occhio, mi sembrano entrambe molto molto interessanti. Dragonfly mi sembra affascinante, ma anche quella meno realistica, quindi non vorrei che dal punto di vista della sicurezza della missione si punti su qualcosa di più realizzabile, magari che andrebbe a build upon, come si dice,
poggerebbe, diciamo, sfrutterebbe,
grazie Marco, i risultati di Rosetta. Quindi probabilmente vedo Caesar in condizioni migliori, però è un'opinione personale.
Ne parlavamo oggi con i colleghi, Mike, scusa, spero di non interrompere il tuo filo del discorso, perché appunto commentavamo con i colleghi, sono arrivate insomma queste due nuove proposte di missione, certo che gli americani, tornare su Cirium of Gerasimenko, e dopo un po' siamo arrivati proprio a questo, ma in effetti il lavoro duro è stato fatto da ESA, perché abbiamo mappato questa cometa talmente tanto bene nelle sue proprietà gravitazionali e nella distribuzione dei vari materiali che compongono la sua superficie, che in effetti, se uno la ha a leggere bene le specifiche di questa missione, si accorge che vogliono andare a campionare una cosa specifica della Churyumov, e cioè il suo nucleo, e probabilmente significa che saranno in grado di sfruttare le informazioni che tra l'altro hanno avuto, perché NASA ha partecipato, anche se in maniera non primaria, agli strumenti di Rosetta, e quindi hanno accesso alla banca dati della missione, e sarà possibile costruire un sampler, un satellite campionatore, sapendo cosa si trova. Il grosso problema di Rosetta, come ci ha ricordato Accomazzo nell'intervista che ci ha accordato qualche mese fa, è stato che non solo è stata cambiata la cometa in corsa, ma che comunque si è dovuto progettare un satellite per lavorare in un ambiente sostanzialmente ipotizzato ma non conosciuto. Questo è un enorme vantaggio. Se mai CSIR dovesse essere selezionata, davvero potrà basarsi su tutte le banche dati che NASA avrà sicuramente la possibilità.
Però, come dicono dalla chat, quantomeno dovranno per ringraziare il lavoro di ESA, fare questo lander che abbia anche la possibilità di fare un massaggio cardiaco a file per provare a rianimarlo.
Beh, sarebbe bello. Immagino che almeno uno strumento di simile a quello che c'è su Juno adesso, cioè una fotocamera che quasi ha solo il solo scopo di divulgazione, sia in qualche modo una scelta obbligata. Poi vedo, ho messo in primo piano l'immagine, che questo satellite sarebbe dotato di una sorta di proboscite, quindi chi lo sa che davvero non possa avvicinarsi a file e dargli una botta e raddrizzarlo e fare in modo che al prossimo passaggio vicino al sole magari le batterie si ricarichino. Vabbè, non c'è nessuno ad ascoltarlo, in realtà non abita intorno alla cometa, però sono quasi certo che se dovesse essere a disposizione qualche immagine in più, sia di file ma anche di Rosetta, ricordatevi. Che l'abbiamo mandata a schiantarsi lì. Secondo me è interessantissimo vedere il punto di atterraggio, di schianto di Rosetta sulla Churyumov. Insomma, è una bella competizione, perché sinceramente il quadricopter è una figata colossale. Cioè, queste sono le missioni che mi piace vedere, super innovative. Insomma, far volare un drone su Titano è qualche cosa di inaudito, se ci pensate.
Dai, lo facciamo fare a Musk quando sarà proprio.
Neanche lui ci aveva pensato, secondo me l'avrebbe sparata già sta cosa se...
Poi ci sono altre due missioni che non verranno selezionate in questa tornata, ma comunque continuano a ricevere finanziamenti nell'ambito di New Frontiers, per poter essere potenzialmente selezionati in futuro. Sono due missioni interessanti. Una è ELSA, con l'H finale, ELSA, Enceladus Life Signatures and Habitability, che in maniera asettica, senza contaminare Encelado, dovrebbe riuscire a capire se quegli sbuffi di vapore che escono dalla luna di Saturno sono sappiamo contenere materiale organico, perché è visibile dallo spettro, ma se hanno una compatibilità con la vita o potenzialmente della vita. È ovviamente una di quelle cose particolarmente delicate da fare, perché mandare qualcosa proveniente da un pianeta che brulica di vita alla ricerca della vita ha sempre un rischio di contaminazione. Quindi questa missione non soltanto è complicata dal punto di vista tecnico e scientifico, ma anche complicata dal punto di vista della progettazione di un sistema che non infici i risultati di un'analisi del genere. E l'altra, per questo dicevo che si torna anche in cose già esplorate in passato, non soltanto con cose del sistema solare esterno, c'è un progetto per un lander per Venere, per atterrare su Venere e operare nelle condizioni proibitive dell'atmosfera di Venere, che sono pressioni e temperature altissime, e in pratica analizzare la mineralogia di Venere con delle fotocamere e operare dal suolo di Venere, che non è una cosa che si fa tutti i giorni. Gli russi ce l'hanno fatta un paio di volte o tre volte, i lander Venera sono sopravvissuti per una manciata di minuti o una manciata di ore, a seconda di quale lander si va a osservare. Affascinante, ovviamente. Le immagini di Venere dal suolo che conosciamo sono solo quelle di Venera, ed è un pianeta particolarmente misterioso e interessante. Ma questo sarà probabilmente una discussione per una selezione futura. Attualmente quello che dovete scegliere da tifare è Caesar and Dragonfly. Era una settimana interessante su Astronaut News, direi.
Assolutamente sì, Mike, molto molto vivace, tant'è che mi era venuta l'idea malsana, come vi ho accennato in pretrasmissione, di fare come fanno tante trasmissioni, preparare un bel riassuntone annuale, le top hit, le top news del 2017, insomma, per impegni lavorativi che ci stanno ammazzando tutto il tempo libero è stato impossibile, ma veramente un anno molto molto ricco.
Lo facciamo per la stagione 20, come abbiamo fatto per la stagione 10. Ci siamo trovati e abbiamo fatto una carrellata di news per ogni anno di Astronauticast. Lo faremo nel 2020, questa sarà la prima
iniziativa che il pubblico ha apprezzato tantissimo. La sala era piena, due persone,
tre ore di podcast. Anche gli ascoltatori più affezionati li avremmo messi a durissima prova. In realtà mi dà l'occasione di ricordare che uno dei nostri articolisti, so che ci sta lavorando, ha questa tradizione, Matteo Carpentieri, se non sbaglio, prepara sempre un mega articolone di chiusura con i principali eventi del 2017, quindi se avessimo fatto un'altra puntata magari lo avremmo avuto tra le mani, ma ci permettiamo di andare in ferie per qualche settimana, e poi di solito ne prepara un altro per annunciare cosa ci aspetta nel 2018. Quindi per i nostri ascoltatori, che sono anche i nostri lettori, tenete gli occhi aperti, perché arriverà su Astronaut News questa coppiata d'oro, questo gemello.
Lo sai per certo, o hai appena messo una pressione tremenda sul povero Matteo?
No, ha annunciato una serie di argomenti su cui sta lavorando durante le vacanze natalizie, e quindi sono abbastanza certo che arriverà. Se non è così, mi spiace, ma adesso la pressione è salita.
La pressione è salita, ma la attenuiamo con il giro di boa, perché abbiamo finito le nostre news e niente, come al solito ci troviamo a ringraziare articolisti e donatori. Più o meno li abbiamo ringraziati tutti. È rimasto qualcuno, immagino, Marco?
Sì, allora, Giorgio Beggiora, sempre con la sua donazione ricorrente, e sono rimasti solamente due degli altri donatori storici, abbiamo detto Denis Grosso all'inizio, Gian Pietro Ferrario e Davide Cirioni, che chiudono la carrellata dei donatori di questa settimana. Grazie a entrambi.
Abbiamo finalizzato il design della tessera 2018 e direi che al più presto la metteremo in produzione. Immagino che adesso tutti gli stampatori del mondo vadano in ferie per qualche settimana. A gennaio le facciamo stampare e cominciamo a inviarle. A chi si è già iscritto, ha già rinnovato la membership all'Associazione Italiana per l'Astronautica allo Spazio, e a chi lo farà nei primi mesi del 2018, quando mandiamo anche le solite mail di reminder e in generale la gente rinnova. Non sapete di cosa sto parlando? Si tratta del modo migliore per aiutarci. No, non è il migliore, è uno dei modi che avete per aiutarci. Facciamo questa cosa, non soltanto il podcast, ma l'intera associazione, tutto quello che è la costellazione ISA, Astronaut News, il sito di newsastronautinews.it, il forum astronautico.it, il punto di incontro per gli appassionati di astronautica in italiano. La convention astronautica, con tutto quello che facciamo sta in piedi perché abbiamo una associazione alle spalle, e il modo in cui siamo riusciti a configurarci dal punto di vista istituzionale per poter supportare la nostra passione, e diventare soci di ISA è il modo che avete, uno dei modi che avete per dimostrare che quello che facciamo è positivo e lo supportate. L'altro modo per farlo è prendere quello che facciamo, che è libero e disponibile a tutti indipendentemente dalla membership, e condividerlo con i vostri amici social network o di persona. Mi piace tanto quando la gente condivide le cose via email, riceviamo un sacco di spam, però a volte ricevere un suggerimento da qualcuno personale con anche un messaggino che spiega: oh, ho pensato che questo articolo ti potrebbe interessare perché sei un appassionato di Encelado, perché no? Potrebbe esporre accidentalmente i vostri amici a quello che facciamo e fare il nostro lavoro, il nostro obiettivo, quello di divulgare l'astronautica e sapere diffondere il verbo di quello che si fa lassù e qua giù. E con questo direi che possiamo passare alle rubriche, che però è una settimana ancora abbastanza leggera perché Paolo Amoroso è ancora missing in action e io mi ero riproposto di subentrargli, ma sono un po' come Marco in questi giorni, sapete, dopo il lancio siamo un pochettino no, adesso sono in ferie, ma fino ad adesso ero abbastanza sotto pressione. E con il tour della stazione spaziale andiamo ancora l'anno prossimo. Insomma, c'è una rubrica che più o meno non manca mai, che è quella dei link della settimana.
Esatto, Mike, se vuoi posso aprire io.
Sì, è meglio perché sono digital
diviso. Avevo appunto lamentato l'assenza di un, come dire, di un riassuntone per mancanza di tempo per prepararlo. Devo dire che l'Agenzia Spaziale Europea si è messa invece al lavoro, ha rilasciato ieri questo video che, se non sbaglio, non è ancora su YouTube, ma è presente sulle pagine sui meandri del sito internet di ESA. C'è una parte dedicata ai broadcaster professionali, quindi dove le TV possono andare a sbirciare, dare un'occhiata a materiale che possono usare nelle loro produzioni. E è stato preparato gli highlights del 2017, che metto subito in riproduzione, ma sostanzialmente si ripercorre, come ovvio con gli highlights, tutte le principali tappe di quello che è successo dal lato europeo nel 2017, che significa fare un riassunto sulle attività degli astronauti sulla stazione spaziale internazionale, fare un riassunto che riguarda invece il programma dei lanciatori, le missioni spaziali esplorative, i satelliti per lo studio della Terra piuttosto che per astronomia, insomma tutto quello per cui ciascuno di noi europei paga la bella cifra di 9 euro l'anno. Ricordatevi che se avete una sottoscrizione a Netflix, date a Netflix 10 volte tanto quello che con le vostre tasse passiamo all'Agenzia Spaziale Europea. E con questo denaro,
se siete andati a vedere l'ultimo Jedi in 3D, avete pagato molto di più di 9 euro.
Esatto. E quindi non c'è da stupirsi, anche questo era un commento di oggi con i colleghi, se Netflix può permettersi di investire, credo di non sbagliare se dico che sono stato spese 8 miliardi di dollari in produzioni e in preproduzioni nello scorso anno, quindi avevo letto, potrebbe essere sbagliato, ma di sicuro raccoglie parecchio. Comunque, Netflix o non Netflix, è davvero interessante vedere cosa è possibile fare con soli 9 euro l'anno delle nostre tasse. Quindi vi consiglio assolutamente di dare un'occhiata, anche perché, vedete qui, questa immagine strategica, si parla esplicitamente della possibilità di partecipare a missioni abitate con i cinesi. Quindi sappiamo che la Cina sta lavorando dietro le quinte, non è apertissima la sua diciamo, politica spaziale, ma vediamo con regolarità lanci partire dalla Cina e passi avanti anche nell'esplorazione abitata del cosmo. Chissà che la nostra Samantha, che tanto bene ha lavorato, addirittura ha imparato in anticipo il cinese per farsi trovare pronta, non sia la persona che per conto europeo sarà la prima a volare su un mezzo cinese. Glielo auguriamo di cuore. E poi tanti altri dettagli, tante altre missioni che magari non avete mai sentito nominare, ma che è bello e giusto. Anche qui, Mike, li riconosci, sono i tuoi pargoli. Si parla davvero di ogni programma in cui non solo l'ESA, ma in generale l'Europa è impegnata. Quindi non può mancare nella serie dei video che guarderete sotto l'albero di Natale.
Molto bene. Avevamo messo l'equivalente link di NASA qualche settimana fa, adesso è arrivato anche quello di ESA. Vedo che c'è un bel segmento bello lungo sui Galileo, in effetti. E poi si passa a Copernico. Sballo. Ok, il secondo link della settimana?
Elon Musk su Twitter ieri o ieri l'altro ha postato delle foto del Falcon Heavy che per il momento è appoggiato, diciamo, nel Horizontal Assembly Facility del Kennedy Space Center a ridosso della rampa 39A, e sono ben evidenti il corpo centrale e due booster collegati insieme. Manca solo diciamo il carico utile, che non si sa ancora cosa sia, probabilmente, ma è solamente una massa inerte, non si sa cosa ci metterà sopra questo razzo, perché vi ricordiamo che non sappiamo ancora la data precisa del lancio, però le ultime notizie dicevano che almeno entro la fine dell'anno l'avrebbero portato in rampa per un test statico, quindi sarebbe comunque bellissimo vedere uscire il Falcon 9 dall'hangar e avvicinato alla rampa e messo in verticale. Ricordiamo che l'approccio, diciamo, alla rampa di SpaceX è simile a quello dei russi, che con un treno portano la Soyuz in rampa, che poi viene adagiata e verticalizzata in situ. Stessa cosa SpaceX, che ha un carrello elevatore particolare che tra l'altro rimane a ridosso della rampa anche al momento del lancio, quindi molto molto simile come approccio, non come NASA che c'è appunto il Vertical Assembly Building, dove uscivano i Saturno 5 e gli Space Shuttle già in stack verticale e portati in rampa.
La bandiera americana dietro il razzo è più o meno la stessa che c'è alle tue spalle, non è che il Falcon Heavy è lì dietro di te?
Benvenuti dalla nuova postazione di Riccardo Rossi dalla Florida.
Sentivo un po' di eco in effetti.
No, magari.
Sì, ho letto che lo Static Fire dovrebbe essere non entro la fine dell'anno, ma potrebbe essere comunque in rampa entro la fine dell'anno.
Ah, l'hanno spostato, vedi così, quindi non sono rimasto aggiornatissimo nemmeno.
No, l'ho letto su Twitter, non saprei dire la fonte, magari era non affidabile.
Può darsi, non mi stupisco, però almeno vederlo così, questo step evolutivo della fase di assemblaggio prima... le ultime immagini probabilmente che si vedevano da lì dentro erano comunque i tre stadi adagiati, però non ancora collegati insieme come li vediamo adesso.
Ok.
Tra l'altro, piccolo trivia ragazzi, c'è un altro razzo di nuova concezione che verrà assemblato in orizzontale, diversamente da come veniva fatto col suo predecessore. Vediamo, per un euro, chi lo sa...
Ariane 6,
esatto, sono state pubblicate da ESA recentemente anche le foto del Vehicle Assembly Building che sta venendo costruito in Guyana francese.
Che va bene, mi sono giocato il quiz della settimana che non avevo preparato, potevo giocarmelo.
In effetti hai ragione, però è un po' facile perché basta veramente una googlata di un secondo ed è molto basso, no? Uno che guarda queste foto dice ma com'è possibile? È possibile perché Ariane 6 verrà assemblato in orizzontale, un po' alla russa o alla Falcon 9. Certo che questa immagine che abbiamo in primo piano è veramente una bella bestia, con 27 motori a razzo, sarà uno spettacolo vederlo. Commento poco tecnico, molto da tifoso, da fan dell'astronautica, bellissimo, che bella bestia.
Sì, puoi vedere i due booster che probabilmente atterreranno contemporaneamente. So. Vabbè, non vedo l'ora. Ah sì,
poi
sì, ho
abbiamo?
Messo il link della settimana al volo che ho trovato così imbeccato da Marco, che faceva vedere il particolare di queste sovratute che gli astronauti a Baikonur indossano prima di entrare nella capsula Soyuz. C'è questo video che è in russo, però a parte una breve introduzione iniziale, praticamente vi mostra come viene indossata questa tuta e come dice la didascalia può fare rimanere i cosmonauti in un ambiente confortevole anche se all'esterno ci sono 55 gradi sotto zero, quindi viene utilizzata così in caso di c'è un po' di freschino in rampa, si mettono queste sovratute.
Vediamo se riesco a mostrarlo, Ricky.
Ma è diruptly, magari non farlo vedere, perché qui la sai come sono questi...
Tra l'altro c'è solo la pubblicità al momento.
No, ve lo faccio, cliccate, ve lo
vabbè, c'è tanto di link,
esatto,
insomma.
Sì, comunque, cioè non è niente di, però vedete l'omino che vi fa vedere come se la indossano.
Tra l'altro vedo, Ricky, che hai verificato e Netflix pianifica di spendere 6 miliardi di dollari. Insomma, sì, ho sbagliato di un paio di miliardi, ma ammazza, quanti soldi.
È comunque un terzo del budget NASA, o giù di lì. Giusto per dare un'idea. Bene. Questo era l'ultimo link della settimana. Abbiamo il quiz. Allora, non ce n'è uno nuovo perché non l'ho preparato, però abbiamo le risposte di quello precedente. E avevo chiesto, prima o poi dobbiamo farci il soundbite del grillo parlante, qual è stata la prima canzone natalizia cantata nello spazio e quando è stata cantata e da chi? Abbiamo ricevuto qualche risposta, spero, ok, nomi dimostriamo perché abbiamo dato dimostriamo, gli email non ci sono, meno male. Abbiamo tre risposte di Daniele Boursier, Andrea Ozzi e Simone Girardi. Daniele Boursier praticamente ormai le sa tutte, le risposte sono tutte corrette a occhio perché vedo Jingle Bells, 1965. Oh, schiarra, Daniele, ti devo squalificare, altrimenti ti devo mandare il terzo gadget. Lo squalifichiamo?
Ma più che altro per dare l'opportunità anche a qualcun altro di vincere.
Troviamo la scusa,
altrimenti dobbiamo usare random.org, ecco, come fanno dalle parti.
Ce l'ho qua pronto per gli altri due.
Però se vince anche lì...
Abbiamo l'altra risposta di Andrea Ozzi, Jingle Bells... 16 dicembre 1965, Tom Stafford, Wallace Shear e Jingle Bells, direi che sono tutte corrette. Allora, la storia, giusto, la potete trovare in molti posti, non penso fosse difficile da trovare con Google, ma ci sono arrivato indirettamente, quindi ho pensato che fosse un buon quiz della settimana. Era il 1965, come hanno risposto correttamente, e durante la missione Gemini 6, dopo l'attracco con la Gemini 7, Stafford e Shearer si trovavano a parlare con Houston preparandosi al rientro, e hanno cominciato a parlare di un oggetto volante non identificato in orbita polare, e cominciavano a descriverlo nel dettaglio, e a terra, cioè, si stavano abbastanza mettendo in tensione, chiedevano dettagli, dicevano stiamo vedendo questo oggetto con un modulo di comando e alcuni moduli attaccati davanti, è in orbita polare, sta per rientrare. Era il 16 dicembre, quindi qualche giorno prima di Natale, e ovviamente parlavano di Babbo Natale, e con poco prima che il controllo missione avesse un attacco cardiaco, gli hanno tranquillizzati cominciando a suonare un'armonica e suonando dei campanelli e cantando Jingle Bells. E quindi è stata la prima canzone natalizia nello spazio. Dicevamo Andrea e Simone, Daniele è squalificato, complimenti Daniele per indovinare tutti i quiz che abbiamo proposto finora. Mettiamo allora random.org tra 1 e 2, 1 è Andrea, 2 è Simone, lancio della moneta, 1, Andrea, quindi congratulazioni Andrea, e avevo promesso l'adesivo della Expedition 42, che non ho qua, e quando torno agli Astronautica Studios te lo mando. Complimenti a tutte e tre. E ci rimane, avrei voluto lasciarvene uno per le vacanze, ma non ce l'ho pronto, quindi ci rimane la agenda astronautica. Andiamo un po' più in lontananza?
Non lo so, mi fermerò ad un certo punto. Allora, domani 22 dicembre Luca Parmitano incontra il pubblico e firma le copie del suo libro Volare a Catania, in particolare alle librerie Cavallotto dalle 18 alle 19, quindi oltre a una mini conferenza, immagino che farà Luca, potrete avere l'opportunità di farvi firmare il vostro libro, la vostra copia del libro. Sabato 23 abbiamo un lancio per un lancio da Tanegashima, quindi un lancio di un satellite giapponese, un Global Change Observation Mission, quindi una missione per lo studio della Terra, lancio programmato per le 2:26 della mattina, magari dormite. è sempre, ma sono belli anche i lanci di questi vettori medio leggeri in questo caso, che salgono molto velocemente, un po' come i nostri Vega, per un po' come così visivamente. Ma sabato abbiamo anche un lancio di un Falcon 9 da Vandenberg, sempre in prima mattina, 2.27 contro 2.26, quindi praticamente contemporaneamente, me ne sono accorto adesso guardando gli orari, e in questo caso sono un Iridium, una serie di Iridium Next, come già da un po' SpaceX sta facendo, questi lanci di satelliti multipli, imbarcati fino a far scoppiare la capacità di carico del razzo del Falcon. Infatti non c'è nessun recupero del primo stadio, perché tutto il carburante sarà utilizzato per portare questi satelliti in orbita giusta. È divertente che vengono sganciati a due, e quindi la sequenza è un po' più prolungata, e sono belle anche normalmente le immagini che vengono mandate dal dispenser, che si vedono man mano che si staccano questi satellitini. Iridium Next sono i successori dei satelliti Iridium che conosciamo oggi, sia dal punto di vista delle telecomunicazioni, sia dal punto di vista così da astrofili, perché le grandi antenne di questi Iridium ad una angolazione particolare col Sole, che può essere calcolata, fanno questi brillamenti per qualche secondo per poi tornare a sparire, come se qualcuno vi puntasse uno specchio nella vostra posizione, poi dopo chiaramente spostandosi l'immagine sparisce. Purtroppo le antenne degli Iridium Next non hanno queste caratteristiche di alta riflettività, quindi il cielo si andrà a pulire da questo tipo di fenomeno, che poteva essere sia un disturbo, magari se qualcuno fa qualche fotografia, qualche posa lunga che magari dà fastidio, ma in realtà ci verranno anche un po' a mancare, perché era sempre divertente magari stupire qualche vostro amico prevedendo che da lì a qualche secondo in quell'esatto punto del cielo si sarebbe visto un bagliore, e così è sempre interessante. Poi più tardi, sempre il 23 dicembre, però al 5 del mattino, un lancio cinese di un lunga marcia 2D, però come lo diciamo sempre, cioè la data è programmata in calendario, però non si sa se e quando lanciano. Fate prima a mettervi in follow a China Space Flight su Twitter, che è un account non ufficiale dell'agenzia spaziale cinese, però è sempre molto perentorio a segnalare quando un lancio viene effettivamente effettuato. A Natale, il 25 dicembre, ci potrebbe essere il secondo tentativo di un lancio dall'altro poligono di lancio del Giappone a Kagoshima, un lancio SS-25-25, un razzo che sinceramente così non conosco, però leggendo la didascalia che Veronica compila con tanta dovizia di dettagli, dice che è un lanciatore dimostrativo di un sounding rocket, quindi sono quei razzi molto leggeri lanciati per con carichi poco pesanti. Infatti leggo dei CubeSat, quindi sono quei razzi che ogni tanto lanciano da Wallop in Virginia con carico di qualche CubeSat. Sono dei razzi poco più grandi, razzi amatoriali diciamo, però il loro scopo lo raggiungono. Lunedì 26, Santo Stefano, abbiamo un altro probabile lancio cinese, quindi valgono tutte le cose che ho detto prima. Abbiamo anche forse un lancio da Baikonur di uno Zenith Fregat con Angosat 1, che è un satellite per telecomunicazioni in banda KU e C per l'Angola. Quindi Angosat 1 suppongo che magari sia il primo satellite per l'Angola.
Secondo me qualcuno deve pagare delle penali se lanciano l'anno prossimo, perché una densità di lanci questa settimana.
È proprio così, Mike, è proprio così. Ci sono delle chiare scadenze oltre ai quali i russi devono cominciare a pagare le penali. Succede anche con satelliti, diciamo, del nostro continente.
Non contenti se andiamo al primo
gennaio. Il terzo Natale che faccio in console io, quindi lo so bene.
Non contenti se andiamo al primo gennaio, in calendario davvero ha segnato altri tre possibili lanci: un lunga marcia, un Soyuz 2.1 e un H2A giapponese, quindi chissà, adesso non entro nel dettaglio, sennò vi annoio troppo. Martedì 2 gennaio un contatto Aris in diretta, direi, col Marocco, quindi forse no, il Marocco forse è troppo ad ovest per essere ascoltato, ma comunque di solito quando ci sono contatti Aris, come ad esempio oggi quello in Taiwan, su Astronauticast, su Facebook,
ma in Telebridge.
È in Telebridge? Non ho letto, scusa. Okay. Dove l'hai letto? Tipo, perché non lo vedo io? Ah, Telebridge via To Be Decided, quindi non si sa con chi.
Magari, magari sarà Claudia Riotti e riusciamo ad ascoltarlo.
Esatto. Vado avanti oltre la settimana velocemente perché leggo che c'è venerdì 5 gennaio forse il lancio di Zuma, quindi questo satellite di cui non si sa nulla, con un Falcon 9 dalla Florida, oppure abbiamo un lancio di Electron, che è still testing, che ancora sta testando e non parte. E vedo mercoledì 10 un lancio di un Delta 4 non heavy ma medium, con un NROL 47, quindi un satellite classificato del National Reconnaissance Office. E con Astronauticast probabilmente torneremo l'11 di gennaio, perché anche il 4 facciamo le ferie, quindi
sì, ce lo meritiamo, dai.
Quindi non vanno io oltre, scaricatevi il calendario, che vi ricordo disponibile sia sul nostro sito, sia in versione griglia, sia in versione iCal, così lo potete accoppiare col vostro calendario di Google e potete seguire tutti i vari eventi della giornata man mano.
Non è un calendario dell'avvento, non c'era il cioccolato dentro, quindi...
Non ci sono, non. Esatto, oppure come spesso ormai stiamo facendo qua la tradizione, cioè abbiamo il calendario dell'avvento con le birre, che... che io non bevo, ma sappiateci anche quello, quindi.
No, ma puoi sempre appendere una cassa al muro, sono esattamente, no, 24 birre.
Qua siamo stati talmente malati che abbiamo fatto il calendario dell'avvento per il nostro cane, con dentro i vari dolcetti per il cane.
Bene, bene.
Mike, prima della chiusura, mentre Ricky commentava, io ero distratto perché l'articolo che hai commentato tu sull'esplorazione di Titano col quadcopter, che è capitanata da Steve Squires, mi ha riparato alla memoria. Ta-dam!
No,
libro
Steve Squires è per l'altro. Però va bene.
Ah, per l'altro. Bene, ecco, l'ennesima figura della serata. Ma questo libro qua, per i nostri amici ascoltatori che non vogliono sentire parlare di astronauti ma amano le missioni robotiche, Steve Squires ha scritto un bel libro di quando si è unito così al sforzo di esplorazione marziana con la progettazione e il lancio di Spirit Opportunity, quindi con i MER. E non è un libro recentissimo, però ha il pregio di raccontare anche un po' il background di cosa è arrivato, di cosa c'è stato prima dei MER, di questo periodo sfortunato in cui sembrava che tutto quello che gli americani lanciavano verso Marte fosse destinato a finire male per la famosa politica faster, better, cheaper, crasher probabilmente. E qui è interessante, trovatelo sul vostro, diciamo, bookstore preferito, si intitola Roving Mars, Spirit, Opportunity and Exploration of the Red Planet di Steve Squires. È solo in inglese purtroppo, ma se riuscite a masticare un po' della lingua d'Albione, dategli una possibilità molto interessante.
Molto bene. Io ho una lista di libri infinita sul Kindle e sto leggendo molto lentamente il secondo libro di come si chiama, del Three Body Problem, quello della fantascienza cinese.
Se ne è commentato molto su Forum Astronautico.
Esatto, ho evitato come la peste no, ho letto un pochino del topic, ma poi avevo paura degli spoiler e quindi lo sto evitando, ma il secondo è un po' lento. Vabbè, e prima o poi arriverò anche a quello di Kelly. Beh, alla fine delle vacanze di Natale servono anche a quello, no? A smaltire il backlog di libri che vogliamo leggere e non troviamo il tempo. Che dire, allora abbiamo già dato gli appuntamenti, perché Ricky ha detto che torniamo praticamente tre settimane, con l'11 di gennaio, e da parte mia Michael Sacchi, Astronautica Studios in trasferta, è tutto da Modena.
Da Modena, Riccardo Rossi per gli amici Rick and Real vi saluta. Noi non saremo collegati, ma penso che la nostra presenza sui social, Facebook e Twitter, sarà comunque presidiata. Dopo Natale, se magari ricevete qualche regalo a sfondo astronautico, postatecelo, così facciamo qualche commento e qualche condivisione a riguardo. Ciao a tutti, buon Natale, buon anno e ci sentiamo l'anno nuovo.
Mi aspetto qualcosa di astronautico dai suoceri, perché sanno che quello è la cosa semplice da... Non si sbaglia, appunto. E da Darmstadt, il nostro Podcon, grazie per aver supportato tecnicamente la puntata.
Ah, grazie a voi di essere stati con noi, ascoltatori, e Mike e Riccardo. È un peccato non avere qui tutti gli altri, ma vi voglio anche estendervi i miei migliori auguri per delle buone feste e per un Guten Rutsch, per un bellissimo finale di anno e inizio 2018, perché vi porti tutto quello che desiderate, tanta serenità, tanto lavoro, tante cose buone.
Un buon solstizio di inverno a tutti, un buon Natale e buon anno nuovo anche da parte mia. Fino al 2018, ad Astra.
Sarà per l'anno prossimo. Magari la mettiamo in post.
Sì, perché no. Ciao a tutti. Ciao.